83esimo episodio di Innotech Cast. Vi ricordo che ci trovate su Spotify, su Google Podcast, su Apple Podcast e sul sito dell'Innotech Hub di Ambrosetti, che è innotechhub.ambrosetti.eu. Oggi parliamo con RES, società di informatica che si occupa di innovazione. Ne parliamo in un modo particolare perché alla fine, anzi durante il podcast, io chiederò all'amministratore delegato di RES, Federico Bonelli, come affronterebbe un problema reale che noi abbiamo in The European House Ambrosetti e sentiamo che cosa ci racconta, che cosa ci. Buongiorno Federico, come stai?
Buongiorno, buongiorno. Tutto bene, grazie.
Senti, grazie. Allora, siamo con Federico Bonelli di RES e ti chiederei, Federico, grazie innanzitutto per partecipare a questa intervista, a questo podcast in cui ci racconterai un po' cosa fate e quindi comincerei proprio da lì, che cosa fa il gruppo RES?
Bah, grazie, grazie a voi per averci ospitati. Il gruppo RES è un gruppo che opera nel settore informatico, è un gruppo di Milano, a questo punto è un medio gruppo perché adesso abbiamo anche recentemente acquisito una nuova piccola azienda che si è appena introdotta nel gruppo e a questo punto contiamo circa 250 colleghi, operiamo su tanti ambiti diversi dell'informatica. Con diverse linee di business. La più grossa è System Integration, ma abbiamo delle peculiarità, fra cui appunto motivo del nostro incontro di oggi è prevalentemente i nostri lavori di valorizzazione di dati e supporto all'innovazione.
Certo, infatti, altrimenti uno poi potrebbe pensare, anzi lo stavo per dire, no? Dice, noi facciamo interviste sempre sull'innovazione e quindi o innovazione in aziende consolidate o invece startup, voi non siete certamente una startup, siete un'azienda ormai con, cioè, 250 persone, l'hai detto, quindi un bel gruppo. System integration è una cosa quasi, diciamo quasi tradizionale, anche se è nuova ogni volta, però in realtà appunto lavorate anche nell'innovazione e nella valorizzazione dei dati, che è quello, no, che cerchiamo di esplorare. Ecco, cos'è che fate sotto questo ombrello innovazione?
Assolutamente. Adesso l'innovazione si può vedere sotto molti punti di vista. Purtroppo molte organizzazioni vedono l'innovazione esclusivamente come innovazione tecnologica. Noi, nonostante nasciamo all'interno di un gruppo di aziende informatiche, non promuoviamo l'idea di un'innovazione puramente tecnologica. Quindi abbiamo una serie di servizi che consentono di prendere per mano i nostri clienti dal momento in cui si lavora piuttosto dal punto di vista business, quindi immaginare un processo di business, un business plan innovativo, gli use case, lavorare piuttosto sulla anche sostenibilità degli investimenti nell'innovazione. Tutta una serie di parti che ancora non toccano il lato informatico, fino ad accompagnarlo poi praticamente a fare dei proof of concept, eventualmente dei progetti pilota dal punto di vista spesso dell'innovazione sui dati, noi la chiamiamo valorizzazione di dati, altri potrebbero chiamarla intelligenza artificiale, ma in realtà ci sono tante professioni informatiche che fanno uso dei dati e che non rientrano di diritto nella definizione poi di intelligenza artificiale
No,
e
questo è importante, ti ringrazio della
ecco.
precisazione, è molto importante. Sì.
E poi la nostra peculiarità, appunto, se devo dire il nostro tratto differenziante è che a differenza di tante altre realtà che nascono poi spin-off di vari istituti di ricerca, noi poi con i nostri colleghi di System Integration arriviamo fino a deployare il prodotto finito con qualità assolutamente adeguata per i nostri clienti enterprise. La maggior parte dei nostri clienti sono grossi gruppi bancari. Quindi facciamo tutto il filotto.
Questo anche importante perché, vabbè, sta un po' nella natura di certe startup, molto innovative che però poi per esperienza personale a volte, non sempre, ma a volte quando poi gli chiedi la delivery cominciano a sudare freddo, no? Perché non sei magari la prima volta, no? Invece voi avete comunque, essendo consolidati, avete appunto, la filiera o il filotto, come dicevi tu, completo.
Esatto, ma è molto importante in questo ambito perché giustamente ci sono tante iniziative di valore, tanti ricercatori bravi che si mettono a fare questo lavoro. Noi ovviamente non abbiamo la pretesa di essere i più bravi, i migliori, no, però abbiamo trovato il nostro tratto differenziante, visto che nasciamo duri e puri come una iniziativa di investimento all'interno del gruppo RES, ancora nel 2015, abbiamo individuato la nostra nicchia su cui possiamo esprimerci meglio e devo dire che i nostri clienti sono soddisfatti,
Sì.
obiettivamente.
Devo dirti una delle cose che percepiamo in realtà, che sperimentiamo quando aiutiamo i nostri clienti, i nostri di the European House and Prosetti a fare la loro open innovation, è proprio il fatto che non sempre, ma spesso bisogna aiutarli a identificare bene chi sono tutti gli attori, perché non è che appunto sempre chi ha la soluzione tecnologica, l'algoritmo, l'idea in mano o in testa, poi sia sufficiente per realizzare, no? E quindi così come ci vogliono le risorse giuste lato cliente, perché non è che uno dia chiavi in mano tutto e se ne disinteressi, per te sono cose banali, per noi lo sono state un po' meno, perché a volte le
Certo.
dobbiamo raccontare, le dobbiamo spiegare bene. C'è una cosa che hai detto prima, Federico, che mi interessa, cioè quando tu hai detto noi ci curiamo anche della sostenibilità degli investimenti nell'innovazione, che cosa intendevi esattamente?
Beh, questa è una parte importante di come noi abbiamo strutturato il nostro progetto consulenziale iniziale, perché non diamo affatto per scontato che un'azienda, anche enterprise, che desideri fare innovazione, lo faccia perché ha soldi da buttare, no? Ora, a nostro avviso, ci sono diversi livelli di readiness. A nostro avviso, si sa che esistono diversi livelli di readiness di tutte le iniziative di innovazione, e anche a livello enterprise, noi promuoviamo un approccio a rischi decrescenti che abbiamo poi denominato 1-30-60, dove eroghiamo una consulenza agile. Adesso qui ci sono un sacco di buzzword purtroppo, ma abbiamo ragionato bene a tutta la questione. Il concetto è che iniziamo a lavorare in maniera consulenziale per fugare quelli che sono i rischi dell'innovazione. Quindi con l'1-30-60 noi garantiamo al cliente che ha deciso di intraprendere un percorso di innovazione una prima giornata di consulenza, è l'1, in cui noi, in modo consulenziale, giustamente, apportando la nostra conoscenza di questo ambito, andiamo subito a indirizzare il loro pensiero, andando a dare una prima scrematura di ciò che è troppo rischioso e ciò che non lo è. Serve esperienza proprio anche pratica in alcuni casi. Per esempio, 15 anni fa il livello tecnologico era tale che se mi avessero chiesto, facciamo un riconoscitore automatico che individua nelle foto distinguendo cani da gatti, 15 anni fa era un lavoro da 5 anni di ricerca universitaria minimo. Adesso invece ci si impiega probabilmente 5 minuti e 3 righe di codice in Python. Quindi questo è un ambito in cui finché non lo sai, non lo sai, noi apportiamo la nostra conoscenza per ridurre i rischi di una pianificazione errata in primo luogo. Poi con l'approccio 1-30-60 andiamo mano a mano a costruire in 30 giorni, quindi budget fissato, e lì sta la parte agile. Risultato migliore in un tempo e in un budget fissato, senza la pretesa di trovare il risultato migliore in assoluto, ma con la pretesa di riuscire a individuare qualcosa di già actionable alla fine del periodo di 30 giorni. E in quei 30 giorni andiamo a studiare che cosa? Andiamo a studiare quelli che sono degli use case a basso rischio, quindi li possiamo chiamare quick win se vogliamo, che possono già dare una spinta al processo di innovazione iniziale. Questi non sono use case a rischio zero, non stiamo parlando di progetti di informatica che hanno un rischio che io considero abbastanza basso, l'importante sì. è metterci l'expertise giusta e poi alla fine al risultato ci arrivi. No, questi sono comunque progetti di innovazione, analisi dati, intelligenza artificiale, quindi ci sono casi in cui il risultato potrebbe non arrivare. E in questi 30 giorni noi arriviamo a fare una prima scrematura e proponiamo 5-10 use case studiati sul modello di business del cliente in maniera tale che possa lui avvantaggiarsene, e poi nei 60 giorni successivi, sempre in modalità agile, andiamo a fare per uno di questi use case anche il proof of concept. Il proof of concept ha il ruolo di fugare gli ultimi dubbi sulla fattibilità tecnica di questi che sono alla fine prodotti di ricerca. Così facendo, con un budget fissato, alla fine del percorso 1-30-60 uno ha ricondotto il rischio iniziale di un investimento, l'ha ricondotto a invece un rischio molto inferiore, che è quello di un progetto a questo punto di implementazione informatica, che tutte le parti ad alto rischio le abbiamo già verificate.
Mi sembra, mi sento di farvi i complimenti, guarda, da ex uomo di azienda, appunto, avendo lavorato tanto in azienda, un approccio del genere a me convincerebbe molto, perché innanzitutto perché si dichiarano appunto in qualche modo budget e tempi, e soprattutto perché non si pretende di dire che è a rischio zero, perché una delle cose che preoccupa di più in azienda è quando è perlomeno chi ha la testa sulle spalle è proprio quello: no, ma non vi preoccupate, l'abbiamo già fatto, no? Quindi lo trovo un approccio estremamente razionale e utile, al punto che, se mi permetti, io adesso farei la parte del cliente, perché ma lo faccio in modo reale, perché in realtà noi di The European House Ambrosetti, tu sai che io lavoro nella parte di innovazione di Ambrosetti, nell'Innotech Hub. Certo. Quindi noi cosa facciamo? Non è che noi ci inventiamo algoritmi, noi siamo in qualche modo, ci siamo connessi con le frontiere dell'innovazione, con chi la fa, con chi la vuole realizzare, da quelli come voi a quelli in fase precedente, tipo appunto le start-up, le fintech, degli spin-off universitari, e dall'altra parte però abbiamo il network delle 400 circa aziende di Ambrosetti Club, di aggiornamento permanente, e i nostri clienti singoli di consulenza, che a volte ci chiedono: aiutateci a fare la nostra innovazione, no? Sia in termini di, ce lo possono chiedere, di organizzazione, sia in termini di specifici verticali o di open innovation. Capitano le banche che vogliono fare dei progetti specifici, li fanno dall'esterno per i motivi che ormai sono noti, quelli per i quali si usa l'open innovation anziché quella per linee interne. Ora, noi una delle nostre preoccupazioni è di rimanere appunto sempre aggiornati e connessi con gli ultimi sviluppi dell'innovazione, sia come argomenti sia con chi ne parla, no? Allora ci è venuto in mente, o meglio, ci è venuta la voglia di dire, di pensare, ci sarà sarà possibile realizzare una soluzione tecnica, qualcosa, un mezzo, uno strumento, un tool che ci permetta di avere delle informazioni su quali sono le discussioni che stanno succedendo nel mondo, non in Italia o Italia e Israele, che sono un po' i nostri due hub dell'innovazione, ma come facciamo a rimanere connessi con gli argomenti degli ultimi 15 giorni, con chi ne parla, con i lavori specifici, in ambiti innovazione sì, ma non innovazione generale, innovazione per esempio idrogeno nei trasporti, space economy, mobilità connessa, innovazione nel settore real estate, un po' le cose di cui ci occupiamo in questi ultimi mesi, no? Allora, secondo te, è possibile con il vostro tipo di approccio all'innovazione e alla valorizzazione dei dati, è possibile pensare, cioè se tu adesso mi facessi la prima mezz'ora di consulenza, diciamo prima giornata, no? nell'1-30-60, che domande mi faresti o come mi consiglieresti di approcciare l'argomento?
Certo. Beh, io ti ringrazio per i complimenti. Innanzitutto, noi cerchiamo sempre di restare molto pragmatici, anche perché veniamo per lo più dal tecnico, quindi ovviamente sì. Spacciare queste attività a rischio zero secondo noi è controproducente. Adesso, nel caso particolare, il vostro è un problema abbastanza classico del web listening, ancorché nel vostro caso in particolare, l'elemento di rischio che io vedo è la quantità, la raggiungibilità e la fruibilità dei dati che vi servono. E qui mi spiego. Ormai siamo abituati a credere che su internet ci sia tutto. E che quindi tutti i discorsi anche che vi possono interessare nel mondo, i discorsi degli ultimi 15 giorni, si possono semplicemente fruire e mappare. Ora, nel caso specifico, però, la maggior parte di queste conversazioni, no, i topic caldi, possono girare su delle piattaforme che non consentono nei loro terms of service di fruire di queste informazioni. Andiamo per esempio a scontrarci con i TOS di LinkedIn, che dal punto di vista professionale è una buona cassa di risonanza. Ora, nel vostro caso preciso, ritengo che tecnicamente non ci sia nessun elemento di rischio, perché la topic detection si fa, si fanno tranquillamente discorsi di ingestion di grandi quantità di conversazioni. Quello che secondo me andrebbe verificato nel caso per esempio nel caso dei 60 giorni finali del POC, è se effettivamente è consentito, legale e fattibile, l'aggregazione delle fonti dati che più vi interessano. Perché in caso contrario, ecco, io come approccio vi risparmio il rischio di far partire un progetto di implementazione che poi costa quello che costa, se tanto poi sappiamo che ci sono dei rischi legali associati, oltre che rischi legali anche dei rischi di immagine, perché un'azienda di una certa levatura come voi e in generale i nostri clienti enterprise che vengono scoperti poi a fare delle attività che erano border sulla legalità, fa molto peggio all'immagine che non
Ah,
economicamente in
certo.
primo luogo.
No, poi noi consulenza, in particolare la nostra, il nostro asset principale è la reputazione, quindi.
Giustamente, giustamente.
Sì, assolutamente.
Quindi nel caso specifico io con la prima giornata appunto discuterei della maggior parte delle fonti dati, vi so già dire che cosa sì e che cosa no. Sul 30 quello che bisognerebbe fare è valutare i diversi approcci con cui possiamo ovviare alla carenza di dati e iniziare a stendere giù i primissimi piani su come affronteremo il problema dal punto di vista tecnico, che in questo caso non mi preoccupa perché gli strumenti ci sono. E infine sul 60 andare materialmente a vedere se si riescono a prendere gli accordi, a individuare le API giuste, andare a fugare proprio gli ultimissimi dubbi implementativi che poi vi danno la serenità dopo di investire quello che dovete investire per tutto il resto, la fruibilità della vostra piattaforma, report periodici, una dashboard, quello che volete, insomma.
Perché poi alla fine dei 60 dicevi abbiamo un POC e quindi hai tolto tutti i dubbi di fattibilità tecnica, però poi devi realizzare il progetto.
Sì, tipicamente sì. E lo scopo appunto è mantenere un percorso a rischi decrescenti, dove per forza di cose l'1 costa meno del 30, il 30 costa meno del 60, il 60 deve costare meno del progetto finale, altrimenti io non sto facendo bene il vostro interesse di consentirvi un'innovazione sostenibile, che
Sì, man mano
sappiamo che ha diversi.
riduci il rischio man mano e man mano ci metti un pochino di più, certo, ti impegni un
Sì.
pochino di più o perdi un po' di opzioni perché hai scartato, sì, è un
Esatto.
imbuto, è una tonnara, diciamo, una pipeline che man mano
Esattamente.
ti porta alla fine, no? Infatti, no, è per quello interessante. E in che punto di un progetto del genere si comincia a identificare il prodotto finale, cioè il tipo di report, no? Per esempio, che io otterrei, che mi dice che o tutti i giorni o tutte le settimane o ogni mese, questi sono gli argomenti di cui si parla, oppure queste sono le persone che hanno parlato di blockchain o di space economy, cioè quindi il look and feel proprio del report, ammesso che sia un report a schermo, non lo so, quando è che entrano questo tipo di
Sì,
considerazioni?
Sul web listening, a seconda poi della frequenza, si può lavorare bene o con dei report o con delle dashboard, in alcuni casi anche alerting, specialmente per la gestione di crisi. Però in particolare in che punto uno si immagina la soluzione finale è uno dei deliverable del 30, perché lo scopo 30. Del 30 è dare una rosa di use case, così come il business se li può immaginare. Sono tutti gli use case che noi riteniamo a rischio moderato, e gli altri li abbiamo già scartati, è una rosa, 5-10 use case, che poi il business, a seconda ovviamente delle proprie priorità, del proprio modello di business che valorizza meglio una o l'altra soluzione, decide di dare il go per fare le POC per un solo di questi, e questo poi è quello che attacchiamo nel 60. Poi alla fine del 60 sostanzialmente un primo abbozzo del risultato finale, non soltanto immaginato, ma un primo abbozzo lo si ha già di solito, perché le informazioni ci sono. Volevamo proprio fugare il rischio di non riuscire ad arrivare alla fine dell'implementazione con le informazioni, e poi spesso non sono presentate nella maniera adeguata per essere user friendly. Quello poi è scopo del progetto di implementazione finale.
Certo, perfetto, no, molto interessante. E dal punto di vista monetario, cioè del budget, dell'esborso del cliente, no? L'1.30.60 lo si sa già dall'inizio quanto costa?
Sì.
Bene.
Sì, anche perché noi lavoriamo sull'1.30.60, specialmente il 60, è quella fase prototipale, per cui in realtà abbiamo molta competition, come dicevamo, sono tantissimi spin-off tecnologici, piccole iniziative di 3-4 consulenti che sono in grado di realizzare quella fase. Insomma, appunto, non millantiamo di essere gli unici.
No, certo.
Ritengo che siamo però gli unici che io conosca a inserire quella fase prototipale in un percorso più completo, che va alla fine dalla literacy dei singoli manager che noi assistiamo. Nella giornata dell'uno si fa literacy, gli si spiega il perché, il per come, alcune strade lasciale subito perdere, fino poi allo studio del suo modello di business. Quella è una fase che facciamo, giusto per dire, con i nostri colleghi di consulenza manageriale che sono esperti di business, non sono tecnici.
Sì.
Ecco, noi inseriamo la fase di POC in un appunto, io lo chiamo il filotto completo, che poi termina alla fine con l'implementazione. Questo sì, questo devo dire non l'ho visto da molte parti, ecco.
No, ma infatti ti dico da potenziale cliente, comunque da anche con una certa esperienza d'azienda, sì, sicuramente è una tu. Federico, ti ringrazio moltissimo, siamo in conclusione, è passato veramente in un lampo questi 20-22 minuti, e spero che questa cosa diventerà un progetto reale al di là dell'episodio del podcast. Per il momento ti ringrazio e ti saluto.
Grazie a te, grazie a tutti per l'ascolto anche.